cominciamo questo salmo, comincio a leggere il salmo 4, ancora una volta c'è una dedica, vedete, alcuni salmi, non tutti, hanno o una dedica oppure delle indicazioni di canto, che per noi rimangono completamente incomprensibili, nel senso che non abbiamo i mezzi per capire. Il modo per misurare la musica era diverso dal nostro, non c'era ancora una notazione, probabilmente tutto veniva tramandato oralmente. Nel frattempo sono passati gli anni della dispersione di Israele e quindi tante tradizioni sono andate perse, almeno sul canto, però vorrei sentire i nostri ragazzini se sanno ancora cantare Mira il tuo popolo. Capite, anche lì, se non ci fosse qualcuno che tramanda, chi è che canta più? Oppure Noi vogliamo Dio, che si cantava sempre quando c'era il processione del Corpus Domini. Così, ecco, qui ci sono delle indicazioni al maestro del coro, cioè, non si sa bene a chi è individuato, per strumenti a corda, che non era campana, strumento a corda, ma l'altro, erano, veniva chiamato il decacordo, il kinneret, che era la cetra, c'era comunque il decacordo, che è uno strumento con 10 corde, ecco. E poi si dice di Davide, stavolta, mentre dall'altra volta il Salmo 3, vi ricordate, veniva precisato quando scappava da Assalonne, quindi non ha voluto affrontare suo figlio, e qui invece si dice solo di Davide. E anche qui è un salmo che, vedrete, è un grido al Signore. Quando grido a te, rispondimi, Dio, mia giustizia. Nell'angoscia, nell'angustia, liberami, dall'angustia liberami. Abbi pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando, o figli dell'uomo, oltraggerete la mia gloria, adorando il nulla e ricercando l'illusione? Sappiate che Yahweh compie prodigi per il suo fedele. Yahweh ascolta quando a lui grido. Trepidate e non peccate, oppure fremete e non peccate. Sul vostro letto esaminate la vostra coscienza e state tranquilli. Sacrificate sacrifici giusti e confidate in Yahweh. Molti esclamano: chi mai ci mostrerà la felicità? Risplenda su di noi, Yahweh, la luce del tuo volto. Hai infuso più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento. In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Yahweh, in fiducia mi fai riposare. È un bel salmo. Sì, di solito viene usato, sì, un tempo, no? Un tempo era l'unico salmo di compieta, era l'unico salmo che veniva letto tutte le sere, era un salmo. Però non so se avete notato, comincia con un grido angosciato, finisce con in pace mi corico e mi addormento. Quindi c'è un inizio che sembra preludere a qualcosa di terribile, e poi c'è una conclusione che sembra capovolgere tutto quello che era stato detto all'inizio. E c'è, intanto comincia con l'angoscia, abbiamo visto, no? È un grido di angoscia. Da che cosa è angosciato questo antico orante? Si può capire, vedete, che dalla parola che Dio dice, perché vedete, c'è un grido al Signore, no? Il secondo versetto, quando grido rispondimi, e Dio risponde. Come risponde? Risponde con il versetto 3. Fino a quando, figli dell'uomo, oltraggerete la mia gloria? Non è mica Davide che sta parlando, è Dio che sta parlando. Davide mette in bocca a Dio, a Yahweh, queste cose, cioè voi avete perso di vista il peso che io ho nella vostra vita. Ricordate la gloria? Abbiamo detto, si dice peso in ebraico, no? Kabot. Allora, avete dimenticato il peso che io ho realmente. Allora, quando tu hai perso questo, cosa arrivi? Adorando il nulla e ricercando l'illusione. Ecco qui questo, seguire il nulla, andare verso ciò che non ti conduce da nessuna parte. Ricordate che l'abbiamo già visto nel Salmo 1, no? Nulla, è che lì si parlava del nulla. E quindi qual è il problema? Il problema potremmo chiamarlo così, con termini moderni, il materialismo ambientale, che è lo strapiombo nel vuoto. Cioè, questo materialismo ambientale, cioè dappertutto ormai c'è la gente che è attaccata alle cose, per cui cosa stai inseguendo? Poi vedremo, quando leggeremo la lettura secondo Cristo, chi è l'uomo stolto che crede di guadagnare, costruire e poi dirò alla mia anima stai tranquillo, vedete che c'è già qualcosa, Gesù cosa aveva in mente. E quindi il fedele, invece cosa fa il fedele? Il fedele viene chiamato Hashid, ecco qui gli Hashidim, gli Hashid o Hashid, sono coloro, i fedeli, gli Hashidim, che seguono il Signore e che si affidano totalmente a Lui. Allora, cosa fa il fedele? Non so se avete notato, fa tre cose. Continua a pregare, poi dice a far silenzio e aver fiducia in Dio. Ecco le tre cose dell'uomo fedele. Avete visto, no? E poi c'è la conclusione, potremmo dire, la vera felicità. Qual è la vera felicità? La vera felicità è essere sotto lo sguardo di Dio. Chi ci mostrerà la felicità? Risplenda su di noi, Yahweh, la luce del tuo volto. La luce del tuo volto è lo sguardo di Dio. È la luce che viene dall'amore di Dio. E qual è la vera felicità ancora? La conclusione? Dimorare nella sua casa, nella fiducia. E allora se dimoro nella sua casa... Ho tanti problemi, ma sono tranquillo, posso addormentarmi, no? Posso dire Signore affido a te tutto, non ho paura di nulla, mi abbandono al tuo amore. E come vedete anche questo è un salmo molto bello, potremmo dire che è la preghiera di un fedele, abbiamo detto un Hashid di Israele, un israelita religioso, che sa di essere amato da Dio. È la consapevolezza. Un uomo che dice, io malgrado tutto mi sento amato da Dio, so che Lui mi vuol bene. Ed è questo il termine, come vi dicevo prima parlando di Hashid, vuol dire oggetto, cioè è oggetto dell'alleanza divina. Sei il fedele con cui Dio ha stabilito la sua alleanza, e siccome Dio è fedele, anche tu diventi fedele come Lui. Dio è fedele per eccellenza, noi non siamo fedeli, abbiamo letto stamattina nella prima lettera di Timoteo alle lodi, no? Ma Lui rimane fedele, ecco, Lui è l'Hashid per eccellenza, è il fedele, però noi diventiamo fedeli quando ci apriamo a Lui, ecco allora, è colui che è oggetto dell'alleanza divina. Ma neanche questo uomo, pur tutto preso dalla sua fede, è un uomo indenne dalle tentazioni. Dicevo che all'inizio, no, questa preghiera è addirittura una preghiera affannata, grido, rispondimi, liberami, ascolta, capite? Quindi, ma come? Dice alla fine che lui si fida del Signore, ma all'inizio pare che... Vuol dire che anche se sei un fedele, se fai parte degli Hasidim, però la tentazione c'è. Nessuno è indenne dalla tentazione. E quindi la preghiera è una preghiera, potremmo dire, affannata. La traduzione che io vi ho dato è, c'è scritto fremete e non peccate, ma potremmo tradurre anche in un'altra maniera, perché fremere mi sembra un po' quando uno freme piuttosto di quando uno è un po' impaziente, no? Freme di impazienza. Io direi piuttosto che il fremere di impazienza è piuttosto il fremere di paura, perché c'è un fremito anche di paura, per cui piuttosto che, fremete io tradurrei anche trepidate, però va bene anche fremete, perché sono discutibili, no, le due cose, bisogna vedere che cosa meglio traduce il corrispondente verbo ebraico. Comunque è piuttosto sul trepidare che sul fremere. E allora dicevo, quest'uomo è affannato, per dire che prega arriva a dire che grida, non dice solo Signore prego, grido, io grido, grido a te. Ora la preghiera quando è un grido che è soffocato in mezzo ai pagani che lo circondano, quindi il paganesimo, il materialismo ambientale diremmo noi oggi. E questo materialismo che ha molte attrattive anche per un fedele. E allora che si rivolge al Signore, Signore cosa devo fare? Ed ecco la risposta che gli viene dal Signore, no? Il Signore che dice, guarda che non deve aver paura, non deve aver paura, perché coloro che vivono tutto questo vivono nell'illusione, nel nulla, ricercano il nulla, cioè il nulla. E soprattutto sappi che lui, il Signore, fa prodigi per il suo fedele, sappi che io farò cose grandi per te. Viene in mente il Magnificat, no? Il Signore ha fatto grandi cose per me, cioè Maria che conosce i Salmi sicuramente non poteva non avere in mente tutto questo. E di fatto appunto nell'intimo, nella sua fede, quest'uomo che si affida a Dio si sente di ripetere, senza Dio, Signore, davvero sono niente. Tutto diventa una corsa alla menzogna, un'illusione, e la sua felicità consiste proprio non nella abbondanza di beni, ma è piuttosto, la felicità è l'abbandono, anche ha infuso più gioia di quanto abbondano vino e frumento, cioè certo quando abbondano vino e frumento, cioè quando c'è la mietitura si rallegri, ma no, ma questa non è la felicità. La felicità è molto di più di questo. Puoi anche avere tanto vino e frumento e puoi essere infelice. Ricordate quello che diceva il Cardinal Biffi, Cardinale di Bologna, che diceva della nostra società, dava una definizione molto icastica, sazi e disperati. Cioè non ci manca niente, ma c'è la disperazione dentro. Secondo me è la definizione più vera di questo nostro secolo, sazi e disperati. Consumismo che ti svuota dentro, per cui cosa ti serve avere abbondanza di vino e frumento? In realtà tu mi hai dato più gioia, cioè la gioia viene da te, Signore, sei tu la mia gioia, questo è il senso, no? E quindi la sua felicità consiste invece nel Dio che illumina il volto, che mette nel mio cuore più gioia di tutte le vendemmie, di tutte le messi. Quindi una prima lettura, questa è una lettura con Israele, è l'immagine di un tzadik, dell'uomo giusto, dell'uomo che si affida a Dio e che certo deve passare attraverso tanti tormenti, tante tribolazioni, perché nessuno è indenne, però alla fine il Signore ti dà la pace, cioè pur essendo molto agitato, il Signore ti dice dormi, riposa, non ti preoccupare, abbiamo già vinto, ricordate anche Salmo 22, no? Il Signore il mio pastore, davanti a me tu prepari una mensa di fronte ai miei nemici, cioè sono i nemici e tu mi dici ma no, mangia, guarda che non c'è problema, mangia, non abbiamo già vinto, non c'è bisogno di agitarsi. Vediamo la lettura con Gesù. Ora leggendo questo Salmo è chiaro che viene in mente, già vi ho accennato qualcosa, la famosa parabola del ricco contadino, il quale, avendo raccolto tante messi, fatta una copiosa vendemmia, progetta di ingrandire i magazzini. Ricordate, no? Quando Gesù dice, ricordatevi che la felicità dell'uomo non dipende dalle cose che possiede. Vedete che riecheggia il Salmo? Non è la vendemmia abbondante o le messi abbondanti, ma la felicità dell'uomo non dipende da quello che possiedi. Telefonino ultimo grido. No, smartphoneino, non so come si chiamano queste cose qui, gli ultimi ritrovati, vestito di Armani, non so se si usa ancora, se Armani c'è ancora, se è morto, ma perché io sono per così dire, come mi dicevano i miei alunni quando ero a scuola, prof, lei è CTF, cioè completamente tagliato fuori. Ecco, allora, su queste cose io sono ancora CTF, per cui dobbiamo essere, a che punto siamo, ecco qui. E Gesù fa capire un po' tutto questo, e quindi denuncia Gesù, come questo Salmo denuncia le illusioni degli uomini, che fanno conto unicamente sui loro beni materiali. Ricordate quando Gesù dice, Luca 12, 18, 31, cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato in aggiunta, in sovrappiù. Gesù ha affermato spesso che la vera felicità, l'unico necessario, è l'intimità con Dio. Ricordate Marta e Maria, no? Capitolo 10 di Luca. Marta, tu ti dai da fare, ti agiti, ecco l'agitazione, il fremere, no? Il trepidare, ma troppe cose. Maria ha scelto la parte migliore, quella che non le sarà tolta. L'esempio è quello di chi ascolta quieto ai suoi piedi, Luca 10, 42. Ecco qui in fondo cosa dice? State tranquilli, state quieti. Di per sé potremmo dire in ebraico, più che state quieti, tacete. Quante volte il bla 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 bla, sta zitto, stai quieto. Cioè, comincia col silenzio. Il silenzio è la pace che nasce dal cominciare a dominare la lingua. Ricordate i veleni della lingua di cui parla San Giacomo nella sua lettera, l'unica lettera di Giacomo, no? Quando dice, state attenti, la lingua è un piccolo membro, ma è come una piccola fiamma può produrre un grande incendio. E quindi la lingua è pericolosa, ma è anche utile, per cui dice, lui la paragona al timone della nave, dice, vedete com'è piccolo il timone, eppure guida una grande nave. Così la lingua, un piccolo membro, ma può guidare tutta la vita, tutto il corpo. Però attenzione, se lo usi male rischi di andare a fondo, oppure rischi di provocare un grande incendio, no? Ricordate, a proposito della mancanza di silenzio, ricordate quello che diceva Taulero, Johann Tauler, la parola è superiore al silenzio solo in tre casi: quando edifica, quando dà gloria a Dio e quando dona la pace. In tutti gli altri casi è meglio tacere, e come vedete gli altri casi sono tanti, quindi bisogna, ecco, il dominio della lingua con i suoi veleni, quante chiacchiere inutili. E Gesù qui ci fa capire anche, e soprattutto l'importanza della illuminazione del Padre, il volto del Padre, parla così, no? La luce di Yahweh illumina il tuo volto, risplenda su di noi Yahweh la luce del tuo volto. Ebbene, ricordate che Gesù quando dice il Padre non mi lascia mai solo, Giovanni 8, 16, e quindi quella pace, quella totale fiducia nel Padre, Gesù l'ha vissuta fin nel riposo del sepolcro. Ecco questo, il riposo di cui si parla, il dormire, mi addormento nelle tue braccia, aspettando nella pace la risurrezione. In pace mi corico e dormo, resto col Padre, perché Lui mi fa dimorare nella fiducia, perché con Lui sono nella fiducia. Ricordate che Gesù sulla croce, no? In manus tuas, nelle tue mani affido il mio spirito, cioè la mia vita, metto tutto nelle tue mani, posso dormire tranquillo, anche il sonno della morte, anche il sonno del sepolcro, non ho paura. E del resto Gesù parlava della morte proprio come una specie di sonno. Ricordate Giovanni 11, 11, il nostro amico Lazzaro dorme, vado a svegliarlo. Ecco qui, vedete, l'eco del Salmo. E l'assoluta fiducia nella preghiera, di cui il Salmo è testimonianza, ricordate il Signore ascolta quando a Lui grido, è anche la certezza di Gesù, chiedete vi sarà dato, bussate vi sarà aperto, passivo divinum, cioè chiedete e Dio vi darà, bussate e Dio vi aprirà, è un passivo per evitare il nome di Dio, Matteo 7, 7. Ora, queste numerose corrispondenze fra il Salmo e il Vangelo non sono fortuite, ma per caso Gesù le ha azzeccate, sai, tua ditta, combinazione, no, no. Gesù era veramente impregnato di questa preghiera, i Salmi, questo Salmo, era la sua preghiera, e quando noi lo ripetiamo a nostra volta è ancora la preghiera di Gesù che continua. Anche noi facciamo nostra la preghiera di Gesù e preghiamo come pregava Lui. Veniamo alla terza lettura, la lettura del nostro tempo. Noi come lo leggiamo? E nel nostro tempo io penso, come l'uomo di tutti i tempi, anche l'uomo moderno cerca la felicità. Quando volevo provocare, soprattutto quando ero a scuola, i miei alunni dicevano: alzi la mano chi di voi non vuole essere felice. Non vedo nessuna mano. Ma sapete qual è la strada? E qualcuno diceva: sì, Ricordo uno ragazzo che con sicurezza mi diceva le tre S: soldi, sesso e successo. Guarda che se togli il suc rimane solo il cesso. Poi alla fine. Allora, però il resto anche non va molto bene. E poi questo qui mi ricordo che alla fine, l'ultimo anno, era un tipo che diceva: oh, felicità. Allora dice, viene a parlare con me, dice: prof, sono disperato dentro, vedi, le tre S non è che ti conducono molto lontano, anche c'è un'altra parola che comincia con S, sfiga, e allora si può arrivare anche lì, no? E allora comincia sempre con S. E allora ecco, credo che, però adagio le cose sono cambiate, questo ragazzo che proponeva questi tre S, in realtà ha trovato un altro successo, è diventato prete. Comunque sia, per dire come il Signore ride di noi, no? Tu fai tutte le tue cose, io guardalo, sì, poi vedremo, tanto tutto è saldamente nelle sue mani. Ti scaverò tanto di quel vuoto dentro che fino a quando non l'avrai trovato non avrai pace. Ricordate Agostino, no? L'hai fatto tu questo cuore, Signore, non può trovare pace finché l'ho trovato te. Siamo come il puzzle, come il frammento di un puzzle, no? Dov'è che trovi il suo posto? Solo lì dove è stato scavato. Puoi girarlo di qui, di lì, di là, lo metti dentro, sembra che ci stia, lo schiacci dentro, fai un colpo e salta fuori tutti gli altri. Ecco, non c'è niente da fare, capite? Lì è il discorso. Cioè, il Signore ti ha fatto in una certa maniera e tu non puoi trovare pace fino a quando non hai trovato ciò per cui sei stato fatto. Non posso usare una mela per fare il cacciavite, capite? Non è rispettoso né per la mela, né anche per la mia intelligenza, perché il cacciavite è un'altra cosa. Oppure prendo il cacciavite e me lo scocchio come una mela, ma no, sono due cose diverse. Il cacciavite lo uso come cacciavite e la mela come... E ognuno è fatto per essere in una certa maniera. E qui tutto il discernimento, Trovo la mia felicità quando trovo ciò per cui Dio mi ha fatto. E non avrò pace finché non trovo questo, non quello che voglio io, che mi ostino a cercare con tutte le mie forze, perché alla fine mi scavo anche la fossa con tutte le mie forze e poi dopo ci cado anche dentro, no? Ecco. E allora c'è questa felicità, questa ricerca, io penso nel mondo moderno c'è questa avidità di felicità e c'è qualcosa di profondamente malinconico in questa frase del Salmo. Chi ci farà vedere la felicità? Ecco. Chi ci mostrerà la felicità? Ci ritroviamo con la specie di pessimismo che pervade anche le nostre civiltà, la civiltà occidentale, apparentemente opulente, ma dietro c'è il vuoto, c'è questa malinconia. Ricordate Pavese, no? Con tutta la sua... Cioè, lo stesso si è fatto fuori perché il male di vivere, insomma. E, ecco, la società dei consumi tira fuori un po' questo, cioè alla fine produce soltanto disincanto la società dei consumi, perché quando non hai più niente da consumare, consumi solo la vita, hai consumato la tua testa e tutta la tua vita. L'uomo è ben pagato, ben nutrito, ben istruito, ben riscaldato, ben alloggiato, malgrado tutto questo, dice, chi ci farà vedere la felicità? E allora ecco la fede del salmista, che in perfetta semplicità osa affermare, osa dire che per essere felice, più felice di tutti, quelli che rigurgitano di beni materiali, la felicità più grande viene dall'incontro col Signore. Solo se hai trovato Lui sei felice, se no girerai. Guardate che il Salmo dice proprio questo alla fine, che sbagliarsi sulla felicità significa la corsa alla menzogna. Quando ti sbagli sulla felicità vai a bussare a porte sbagliate, che spesso non conducono su un pianerottolo, ma è la tromba dell'ascensore senza ascensore dentro. Apri, vai giù. I beni terreni sono necessari, ma chi si affida ad essi sbaglia sulla felicità. E di una cosa noi siamo certi, questi beni sono fragili, sono futili, sono illusori, sono deludenti. L'autore del Salmo oppone un rifiuto totale a questa brama di questi beni ingannevoli. Questa ricerca che chiama corsa alla menzogna, amore per il niente. In fondo è un andare verso il vuoto, è un lasciarsi sopraffare dagli affanni, no? Ricordate come viene chiamato l'Egitto? Andate a leggere l'inizio, Mizraim, che vuol dire doppia angoscia. Ma cos'era l'angoscia dell'Egitto? È l'angoscia del mattoni, facciamo mattoni, e se non fate mattoni, e mattoni non le volete fare, non vi verrà da fare la paglia per i mattoni. Se leggete, c'è questa parola che viene ripetuta nell'ebraico e anche in italiano, mattoni. A Milano c'è la malattia che viene chiamata la malattia del mattone, la malattia del quadrel, cioè produrre, fare. Ecco, ti distrugge dentro, C'è proprio questo diventare folli, È proprio questo. E allora ecco che in pace mi corico, mi addormento, ecco tutto questo, lasciamo che... In pace mi corico, mi addormento, e dicevo, qual è l'equilibrio? L'equilibrio è quello della fede. E l'uomo che ha fede, che si appoggia a Dio, cosa fa? Trova la pace. Può addormentarsi tranquillo. Le preoccupazioni ci sono, ma tanto domani quando mi sveglio sono lì che mi aspettano. Tanto vale dormire tranquillo. Tanto vale appoggiarsi al Signore. Mi corico, dormo, mi risveglio, il Signore è il mio sostegno, non temo i popoli che mi circondano, che avanzano. Così diceva, ricordate il Salmo 3, no? Abbiamo letto il Salmo 3, diceva non temo i popoli che avanzano. E guardate che sono un po' le stesse parole che Gesù diceva, no? Nella tempesta, abbiamo letto ieri nel Vangelo, della furia della tempesta. Quando dice, perché avete paura? Non avete ancora fede. Se hai fede, dormite. Cosa fa Gesù? Dorme. Va bene, dormi anche tu. Tanto la tempesta non può avere nessuna possibilità di prevalere. Questo salmo, la tradizione lo presenta, già vi dicevo prima, come una preghiera di compieta. Era la preghiera che veniva usata a compieta, bella preghiera della sera. Ripetere che Dio è l'unico necessario, far silenzio, far tacere le nostre preoccupazioni. Ricordate Gesù, Luca 12, 22, ve lo ripeto, non vi affannate, quindi sviluppate dentro di voi i valori della pace, della felicità, e poi abbandonarsi al sonno, cioè concedere fiducia a Dio, questo vuol dire abbandonarsi al sonno, lascia che Lui operi. Ricordate il contadino, di giorno o di notte, che vegli o che dorme, il seme cresce, non ti angosciare. E mentre noi dormiamo e diamo fiducia a Dio, Dio opera, Dio continua. È un affidarsi a Lui sapendo il tuo custode non dorme, ricordate, no? Non dorme il custode di Israele, dormi tu perché c'è già il custode sveglio. E poi la conclusione, le tre cose, riflettete nell'intimo, fate silenzio, non peccate più. Io penso alla sera, no? È l'ora del bilancio, è l'ora della revisione della vita, e uno mi comincia a pensare quante cose sono accadute durante alla sera, cosa è successo. E allora è la sera in cui uno può rettificare tutto ciò che il Signore ha fatto durante la mia giornata. Ma guarda, io sono partito stamattina gridando, quando grido a te rispondimi Signore, arrivo la sera, in pace mi corrico, mi addormento, no? In fondo è un cambiamento radicale quando scopro che Lui è con me, quando posso attraversare il buio, la tempesta, la notte e Lui non mi abbandona mai. E questa è la sicurezza che ci dà il Signore. Ecco, io credo che questo salmo, breve salmo di Compieta, veramente è un salmo straordinario, bellissimo, no? Da leggere soprattutto nei momenti in cui uno si sente abbattuto, stanco, frustrato, e questo ci dà il modo di guardare oltre le nostre miserie e ci fa capire che c'è qualcuno che si prende cura di noi, che non ci abbandona mai. Lo possiamo adesso leggere insieme. Tra l'altro non vi ho fatto notare, c'era parecchie volte viene ripetuta la parola fiducia, al versetto 6 c'è confidate, in realtà è abbiate fiducia, e poi ancora il versetto 9 c'è tu solo, Yahweh, in fiducia mi fai riposare, ancora la parola fiducia, quindi il tema è proprio sulla fiducia, l'abbandono, la fiducia, il mettersi nelle sue mani sapendo che sono i migliori, non esistono mani migliori delle sue. Noi spesso diciamo, ma se non faccio io, no guarda, lascia fare a Lui, perché noi riusciamo a fare soltanto dei guasti, no? Per questo che la preghiera è il tempo migliore, è il tempo in cui lasciamo fare a Dio. Ve l'ho sempre detto, non so se tutti se lo ricordano, mi ricordo che giovane prete mi mettevo a pregare, andavo nella cappella dell'oratorio, c'erano tante cose a fare, magari verso appena mangiato, il primo pomeriggio mi venivano in mente tutte le cose da fare, perché poi c'era l'oratorio, una cosa e l'altra, e allora appena mangiato il mio riposo era davanti al Signore in Eucaristia, e lì stavo lì a pregare. E mi veniva in mente tutte le cose da fare, dicevo, mamma mia, c'è da fare questo, c'è da fare quest'altro, e io sono qui a perdere tempo nella preghiera, quante cose devo fare. E poi mi è venuta una illuminazione, mi ricordo che un giorno ero lì e dicevo, è vero, quando prego non faccio niente, ma è l'unico tempo in cui non distruggo niente, allora devo prolungare la preghiera. Ecco, perché io credo che proprio è vero, che spesso noi crediamo di fare, in realtà stiamo distruggendo tutto. Prega, mettiti nella preghiera e vedrai che distruggi di meno. Più tempo passi col Signore, meno cose distruggi. Quando noi crediamo di fare, che sia questo, alla fine non facciamo un buon affare. È un fare, ma che diventa un perdere, non è un guadagno. Proviamo allora a pregarlo insieme. Quando grido a te, rispondimi, Dio, mia giustizia, nell'angustia della mia, abbi pietà di me e ascolta la mia preghiera. Fino a quando, o uomini, l'uomo, oltraggerete la mia gloria, adorando il nulla e ricercando l'illusione? Sappiate che Yahweh compie prodigi per il suo fedele. Yahweh ascolta quando a lui grido. Fremete e non peccate. Sul vostro letto esaminate la vostra coscienza e state tranquilli. Sacrificate sacrifici giusti e confidate in Yahweh. Molti esclamano, chi mai ci mostrerà la felicità? Risplenda su di noi, Yahweh, la luce del tuo volto. Hai infuso più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento. In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Yahweh, in fiducia mi fai riposare. Vorrei farvi notare un'ultima cosa prima di chiudere, che ci sono due Selah, avete visto? Selah e Selah. E sono ben posti, perché dice, fino a quando cercherete l'illusione? Pausa, fermati, vedi un po' dove cerchi l'illusione, vai un po' a cercare, vedi un po', fai l'esame. E poi di nuovo, fremete, non peccate, esaminate la coscienza. Quindi adesso fate l'esame di coscienza, secondo Selah, cioè secondo pausa. Fermati lì, rifletti, pensa, fai l'esame, è una meditazione, no? Quindi fermati adesso, medita, fai l'esame, fino a quando, fai vedere, fai taci, stai zitto e poi si riprende, no? È interessante che sono posti in maniera giusta, quasi a dire, non puoi andare avanti a pregare, fermati un po', fai questo esame, che questo momento sia davvero un momento di preghiera per te e che lo sia davvero anche per ciascuno di noi.